2024 di Enrico Pagliarini.
Benvenuti o bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, come sempre in onda il venerdì sera tra le 22 e le 23, in replica domenica all'ora di pranzo dopo le 13:10. Potete contattarci scrivendoci a 2024@radio24.it. Una delle notizie della settimana che abbiamo commentato nei nostri programmi ampiamente, ne abbiamo parlato anche all'interno di GR24, è l'avvio del programma di rimborso sui pagamenti digitali, il famoso cashback, con i disservizi che appunto vi abbiamo raccontato che si sono registrati soprattutto alla vigilia e nei primi due giorni di avvio del programma. Non sappiamo quali sono i pezzi del puzzle che non sono andati al loro posto nelle primissime ore. Abbiamo chiesto informazioni, abbiamo chiesto anche un'intervista a PagoPA, che è la società che ha realizzato e gestisce questa applicazione, l'applicazione Io, che è un'applicazione che già esiste, tra l'altro è un'applicazione anche ben fatta secondo gli standard più moderni, ma l'applicazione in sé non è tutto il sistema. L'abbiamo scoperto anche con Immuni è un'applicazione fantastica, fatta molto bene, ma se poi gli altri pezzi del sistema non funzionano, anche quel pezzettino viene accusato di non funzionare. Quindi probabilmente nelle prossime settimane avremo delle risposte. Certo è che se si annuncia un servizio ci si aspetta che quel servizio funzioni dal giorno zero, e una cosa molto importante, che ci deve essere un coordinamento fra la politica, fra chi prende delle decisioni e chi si occupa poi dell'implementazione della tecnologia, perché a volte questo coordinamento non è ben fatto. Adesso alcune notizie in breve selezionate nelle nostre Digital News.
Digital News.
Iniziamo parlando di robot. La Boston Dynamics, nota per i robot umanoidi e anche un robot a forma di cane che ha impressionato il mondo per l'abilità, abbiamo visto, probabilmente molti di voi avranno visto i video che fanno vedere questi robot che fanno salti, sono veramente molto molto abili. Allora, è stata venduta da SoftBank alla casa automobilistica coreana Hyundai. Boston Dynamics è nata nel 1992 come spin-off del Massachusetts Institute of Technology ed era stata acquistata da Google nel 2013, che poi l'ha rivenduta 4 anni dopo alla giapponese SoftBank, da quello che mi risulta, tra l'altro, SoftBank ha guadagnato molto bene rivendendola alla Hyundai. A proposito di robot, una delle tipologie che probabilmente si diffonderà forse prima delle altre nelle città, o comunque che vedremo nelle nostre vite, sono i robot per le consegne a domicilio. Negli Stati Uniti ci sono già alcuni programmi, il più noto e vasto forse è quello della Nuro, che abbiamo commentato anche a volte a 2024, che consegna la spesa del supermercato. Questa settimana il motore di ricerca russo Yandex ha annunciato di aver iniziato ad utilizzare in un quartiere del centro di Mosca un piccolo robot a 6 ruote per le consegne a domicilio del cibo. Quindi stiamo parlando di ristoranti che utilizzano questo strumento per portare a casa dei clienti la pizza o qualsiasi altra cosa. E sempre a proposito di cose automatiche, in Cina AutoX, che è una startup finanziata da Alibaba, ha annunciato di aver messo su strada 25 taxi a guida autonoma nella città di Shenzhen. I taxi sono minivan Fiat Chrysler Pacifica. Questo minivan è stato utilizzato anche da Google per alcuni test e anche per i futuri robotaxi che verranno messi negli Stati Uniti. Parliamo di quello che è accaduto ad Amsterdam alla EMA, l'agenzia del farmaco europea, che è stata vittima di un attacco informatico nel quale sono stati sottratti documenti relativi al vaccino anti-Covid sviluppato dalla Pfizer e dalla tedesca BioNTech. È stato sottratto materiale relativo alla domanda di validazione. Sapete che è in corso una domanda di validazione per questo vaccino. Fortunatamente la EMA dice che questo attacco non bloccherà questo processo, ma non sappiamo bene che tipo di informazioni siano state rubate. Ancora più grave è l'attacco subito da FireEye, che è una delle più importanti società di cyber security al mondo, americana. I criminali hanno sottratto strumenti utili per compiere attacchi contro altri bersagli. Sono state rubate tecnologie che vengono utilizzate per fare test e quindi di fatto fare degli attacchi, ma quindi tecnologie sicuramente molto sofisticate. Secondo i team che stanno indagando sull'episodio, dietro questo attacco ci sarebbe una nazione con capacità offensiva di alto livello. Veniamo all'Europa. La svedese Tink ha annunciato un investimento di aver ricevuto un finanziamento da 85 milioni di euro dopo il round da 90 milioni di gennaio. Tink è una delle principali piattaforme di open banking e permette, grazie alle regole europee, e da questo punto di vista siamo sicuramente i più avanzati al mondo, permette di gestire i propri conti da un'unica applicazione e anche di effettuare pagamenti. La California ha lanciato lunedì scorso la propria app per il contact tracing basata sulla tecnologia di Apple e di Google, come la nostra Immuni. La California è il più importante fra i 22 stati americani ad utilizzare questa tecnologia, quindi sono 22 gli stati americani che hanno un'app per il contact tracing. Hanno fatto sicuramente discutere e hanno fatto notizia questa settimana le nuove cuffie che Apple metterà in vendita dal 15 dicembre, le AirPod Max. Costano 629 euro, quindi c'è molto dibattito sul fatto che possano o meno valere così tanti soldi, perché sono cuffie a cancellazione di rumore. Secondo le caratteristiche annunciate sono sicuramente cuffie di altissimo livello, ma oggi sul mercato le più avanzate cuffie a cancellazione di rumore costano circa la metà. Vedremo e soprattutto sentiremo. La scorsa settimana abbiamo parlato degli acquisti online di prodotti introvabili eseguiti tramite bot automatici, persone che creano questi piccoli software che vanno a vedere secondo dopo secondo se il prodotto è disponibile. Allora, molti di questi prodotti vengono acquistati e finiscono poi nel mercato parallelo a prezzi maggiorati. L'abbiamo spiegato nella puntata della scorsa settimana, e parliamo soprattutto delle ultime console PlayStation e Xbox, ma non solo. Secondo un ingegnere della Oracle che ha analizzato tutte le vendite di eBay relativi alle console, e anche lui l'ha fatto tramite un software automatico, ha analizzato sia le vendite delle console più nuove e anche le schede video più recenti, perché parliamo sostanzialmente del mondo del videogioco, che è disposto a spendere un sacco di soldi, ha scoperto che questa attività potrebbe avere generato profitti per 40 milioni di dollari. Comunque, se vi siete persi la puntata e l'approfondimento della scorsa settimana, andatelo a riascoltare. Adesso parliamo di spazio. L'ultimo test della navicella spaziale Starship di SpaceX è stato, secondo gli esperti, un successo. Parliamo di un test eseguito giovedì, nonostante, diciamo, nella notte tra mercoledì e giovedì, nonostante un incidente finale che ha distrutto il velivolo. E uno potrebbe dire, vabbè, ma se è stato distrutto non è un successo. Adesso ne parliamo. Allora, stiamo parlando di una navicella spinta da un razzo che nella sua configurazione finale avrà dimensioni colossali. Allora, che cos'è lo Starship o la Starship e perché il volo degli ultimi giorni è considerato importante? Ce lo spiega Luigi Bignami, giornalista scientifico ed esperto di spazio.
Si tratta di un gigantesco shuttle che nella mente di Elon Musk riuscirà a trasportare anche 100 persone. 100 persone che potranno andare sia in orbita lunare che sulla Luna, che addirittura su Marte. Questo è quello che sarà lo shuttle, questa Starship, nella sua veste finale. Davvero sarà molto alta, perché sarà composta da due parti, diciamo un gigantesco razzo che starà alla base, composto che avrà ben 37 motori che spingeranno verso l'alto la navetta vera e propria, che è alta dai 50 ai 60 metri nelle diverse formule con la quale verrà lanciata, e tutto questo appunto sarà in grado di vincere la gravità terrestre per portare carichi enormi e una enorme quantità di persone sia attorno al nostro satellite naturale che verso Marte. Ecco, questo è ciò che è stato pensato da Elon Musk e che Elon Musk sta costruendo con SpaceX. Un progetto gigantesco, enorme, che, al quale nessuno credeva negli anni scorsi, perché sappiamo quanto è difficile ritornare sulla Luna, quanti pochi voli la NASA ha pensato di realizzare per portare di nuovo l'uomo sulla Luna, e invece eccolo qui Elon Musk con questa navetta che secondo lui potrà essere in grado di lanciare almeno una volta alla settimana uomini verso il nostro satellite.
Per il momento stiamo assistendo a dei test. Quello di questa settimana è stato un test che molti esperti giudicano molto importante, anche se non tutto è andato alla perfezione. Per quale motivo possiamo considerarlo importante?
Importantissimo per tanti motivi. Innanzitutto era la prima volta che veniva lanciato questo, questo mock-up, questo sistema molto simile a quella che sarà la navetta che porterà appunto l'uomo sulla Luna. Era del tutto simile, certo non aveva degli oblò, non aveva tutto il sistema che poi ci sarà a bordo per la sopravvivenza degli uomini e così via, ma aveva delle caratteristiche fondamentali. Innanzitutto i motori, i nuovissimi motori Raptor, che funzionano a metano e a ossigeno, che sono molto diversi dai motori che vengono utilizzati sul ormai affidabilissimo razzo Falcon 9, che invece sono a idrogeno e a cherosene. E quindi questi nuovi razzi dovevano essere provati, sono stati provati tante volte a terra, ma mai tre razzi vicini, e hanno funzionato alla perfezione. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, dovevano funzionare le ali che erano state costruite in cima al razzo, in cima alla navetta e alla base di questa navetta. Si tratta di quattro ali che dovevano permettere alla navicella, una volta raggiunta la quota prevista, attorno ai 12 chilometri, dovevano permettere alla navetta di scendere. Il buon Elon Musk ha paragonato la discesa come quello che fa un paracadutista quando si lancia da un aereo, cioè apre le braccia e cerca di indirizzarsi nel punto che poi dove poi atterrerà, utilizzando sia le gambe che le braccia. Ecco, queste alette dovevano fare assumere questa funzione, cosa che hanno fatto egregiamente. Infatti per alcuni minuti la navicella, anziché salire o scendere verticalmente, si è mossa in modo orizzontale rispetto alla Terra. Sembrava davvero, vedendola, un aereo più che un razzo. Ad un certo punto poi sono stati riaccesi i razzi, i tre motori, per riportare la navetta in posizione verticale e farla atterrare sulla piazzola dove era stato previsto l'atterraggio. E tutto è andato benissimo fino all'atterraggio, proprio è andata come era stato programmato, ha centrato in pieno la navetta, la piazzola, ma è stato a quel punto che c'è stata l'esplosione, un'esplosione che ha distrutto, mandato in mille pezzi questa navicella. Perché? Beh, naturalmente tutto questo dovrà ancora essere analizzato nei dettagli, ma da una prima analisi sembra che i motori non abbiano spinto al massimo in fase di discesa, e quindi è arrivata troppo veloce e impattando sulla piazzola in cemento armato ovviamente è esplosa. Se andiamo a vedere tutto quello che è stato il viaggio, pur breve perché è durato pochi minuti, 8-10 minuti, beh, tutto quanto è andato per il meglio ad eccezione di questa fase finale. E quindi quella che si chiama SN8, questa navicella di prova, ha superato l'esame, possiamo dire, per il 95%.
Tu hai parlato di Marte, ma hai anche accennato alla Luna, quindi l'obiettivo finale di questa gigantesca astronave, chiamiamola così, è Marte, ma il passaggio intermedio sarà la Luna. Per la Luna c'è già chi ha comprato, se non tutto, un biglietto che sicuramente costa qualche milione di dollari.
E costa decine di milioni di dollari, non è stato detto esattamente la cifra, ma si pensa che dovrebbe costare dagli 80 ai 100 milioni di dollari. E questo biglietto è stato comprato da un giapponese, un ricco giapponese, che è stato già mostrato da Elon Musk al pubblico, il quale dovrebbe fare il suo primo viaggio nel 2023. E porterà con sé sei artisti, artisti nel senso di un pittore, un musicista, un commediografo e così via, che dovrebbero poi al loro ritorno raccontare questa avventura da un punto di vista poetico, per davvero far sì che l'umanità ritorni ad amare lo spazio come l'aveva fatto negli anni 60 e negli anni 70. Ecco, questa prova che è stata realizzata in settimana doveva far sì che, se fosse andata bene al 100%, questo giapponese avrebbe dovuto consegnare una prima parte, una cash di questo biglietto costosissimo. Diciamo che l'esperimento, la prova è andata bene al 95%, quindi probabilmente la cash sarà del 95%, ma sicuramente si continuerà su questa strada. Ecco, nel 2023 l'astronave non atterrerà sulla Luna, ma rimarrà in orbita per una decina di giorni attorno alla Luna e poi ritornerà sulla Terra. E Elon Musk ancora 10 giorni fa ha confermato a chi gli ha detto, insomma, se davvero è convinto di tutto ciò, ha confermato che nel 2026 lancerà questa Starship verso Marte. Non ha detto se atterrerà, non ha detto se rimarrà in orbita marziana, ma ha detto che ci saranno degli uomini a bordo.
Vabbè, conoscendo Elon Musk possiamo anche pensare che se non è il 2026 è il 2028 o 30, però diciamo che stanno lavorando alacremente. Tu ci credi?
Io ci credo, sì, perché vedo il modo con il quale sta lavorando, è incredibile.
Senti, un ultimo accenno lo facciamo alla Luna, perché la Luna è in questi giorni stata visitata da una missione di cui si è parlato effettivamente poco in Occidente. Ovviamente ne hanno parlato i siti specializzati, chi si occupa di scienze di spazio sta seguendo questa missione, una missione automatica dei cinesi, e ne parleremo la prossima settimana perché aspettiamo il ritorno. Che cosa stanno facendo i cinesi?
Stanno cercando di portare un uomo, un cinese, sulla Luna. Non lo dicono espressamente, dicono che ci arriveranno nel 2030, ma nella realtà, visto che l'anno prossimo inizieranno a costruire la loro stazione spaziale attorno alla Terra, e visto il successo delle missioni con le quali hanno portato davvero del materiale, possiamo anche dire quasi incredibile rispetto alle altre missioni degli ultimi anni, sia nella parte opposta della Luna, sia sulla faccia rivolta a noi della Luna, tale da campionare il suolo lunare, beh, direi davvero che dai cinesi dobbiamo aspettarci qualcosa di molto molto interessante.
Adesso parliamo di automobili e poi parleremo di televisori con uno sguardo sulle tecnologie di oggi e quelle di domani. Allora, la pandemia globale sta colpendo duramente molti settori, ma il mercato dell'auto sappiamo benissimo quanto è colpito. Anche in questi giorni, se avete letto il Sole 24 Ore, la filiera ha lanciato un nuovo allarme ed è molto probabile che quello che stiamo vivendo acceleri cambiamenti che il settore sta già vivendo, come ad esempio lo sviluppo dell'elettrificazione e di tutte le tecnologie che porteranno sempre più verso le auto che prendono loro il controllo e guideranno da sole. Ma questo ovviamente succederà nel lungo periodo. Il tema invece dell'elettrificazione è molto più vicino. Ma ci si domanda anche se e quanto internet può rappresentare un nuovo canale di vendita. Lorenzo Sistino è convinto di sì e infatti ha fondato 4 anni fa miacar.it. Benvenuto a 2024.
Grazie, grazie a voi.
Oggi, o ancora oggi, è probabilmente più frequente usare internet per informarsi, il cosiddetto infocommerce. Io leggo un sacco di cose sulle automobili e magari può succedere anche che qualcuno vada dal concessionario sapendone di più del venditore, mentre la vendita vera e propria dell'auto è ancora oggi marginale, almeno per quanto riguarda il mercato italiano.
Sì, è così. Oggi il mercato della vendita online dell'auto è ancora irrilevante, stiamo parlando dello 0, qualche cosa. Però siamo alle porte di una trasformazione importante e irreversibile. Lo dimostrano da un lato un po' tutti gli studi delle grandi società di ricerca, che vedono invece un canale di vendita online che possa raggiungere il 10% nei prossimi 4-5 anni. Ma poi è anche curioso che altre ricerche, per esempio ce n'è una interessante fatta proprio da Google, registra una voglia latente del cliente di avere un metodo per l'acquisto delle auto che sia più semplice, che sia più snello, che sia più facile. Quindi direi che se oggi le vendite in Italia sono ancora relativamente poche, anche perché sono pochi coloro che offrono questo tipo di servizio, il trend è irreversibile. Si va lì, si andrà lì, la variabile è solo la velocità con cui ci si arriverà. Però non ci sono dubbi su questo fatto, perché i vantaggi per i clienti e anche tutto sommato per gli operatori del settore, i concessionari, sono rilevanti e assolutamente evidenti.
Vi possiamo definire un concessionario online? Quindi voi vendete auto online e vi sostituite a chi le vende in maniera tradizionale?
No, direi di no. Siamo più un trivago, un facile.it dell'automobile. Noi di fatto aiutiamo il cliente a trovare la migliore offerta, quindi l'auto innanzitutto in pronta consegna, disponibile al prezzo migliore, proponendogli le migliori offerte di decine e decine di concessionari in tutta Italia. Quindi noi di fatto ci sostituiamo al concessionario nella fase di dialogo con il cliente, capire la macchina che vuole, definire come la vuole, con che metodologia di pagamento la vuole acquistare. Gli diamo tutte le informazioni e gli facciamo prenotare un'auto. Dopodiché può proseguire o nel modo tradizionale, quindi andando dal concessionario a guardarsela e a confermare l'acquisto, oppure andando dal concessionario solo per ritirarla, o se preferisce può fare tutto quanto online e noi gli portiamo anche l'auto direttamente sotto la porta di casa. Quindi l'acquisto di fatto, colui che fattura l'auto, è poi sempre il concessionario finale. Questo garantisce serietà, professionalità, perché i concessionari comunque sono le persone, gli enti più titolati per vendere le auto. Noi però aiutiamo il cliente a trovare quello che gli fa il prezzo migliore e gli dà l'auto subito come vuole lui. Quindi lo aiutiamo in questo scouting sul mercato, anche perché il cliente avrà notato che auto molto simili hanno prezzi molto diversi, perché dipendono dalle politiche commerciali di quel momento del concessionario, dallo stock, dalla necessità più o meno forte di vendere quell'auto in un determinato momento. Quindi andare a trovare quello migliore che ha l'auto subito e soprattutto dove si può risparmiare parecchio denaro non è una cosa semplice, bisognerebbe andare a visitarli tutti.
Dal punto di vista tecnologico stiamo parlando sostanzialmente di e-commerce.
Sì, dal punto di vista tecnologico stiamo parlando di e-commerce, però c'è una abbiamo dovuto sviluppare una tecnologia abbastanza complessa per ridurre ad un unico processo, ingegnerizzare un unico processo, decine e decine di concessionari che hanno invece approcci e processi diversi. Quindi la nostra tecnologia lato concessionario che ci dà le auto è stata improntata nel far sì che per un concessionario trasferire le auto su Mia Car sia un'attività assolutamente facile e che impieghi pochissimo tempo, vuol dire qualche decina di minuti. Quindi la tecnologia è stata quella di riuscire a dialogare dal punto di vista tecnologico con tanti concessionari diversi che hanno sistemi gestionali diversi in modo semplice e univoco. Lato cliente invece anche qui c'è una tecnologia per rendere tutte le auto confrontabili nello stesso modo, quindi tutte le auto sono raccontate, spiegate nello stesso modo da una Panda, una Mercedes, una Volkswagen, in modo che sia evidente per il cliente quali sono i contenuti di quell'oggetto, oltre a qualche chiaramente indicazione tecnica, ma quant'è il prezzo e quant'è il risparmio rispetto al listino ufficiale di quell'auto. Per fare questo, per omogeneizzare tanti brand e decine e decine di concessionari, ci è voluta e continua siamo in continua evoluzione, una tecnologia abbastanza complessa che abbiamo sviluppato in questi anni. La parola d'ordine nei confronti del cliente per noi è trasparenza. Da noi c'è scritto esattamente quanto paga, se con finanziamento, se paga in contanti, senza costi nascosti. Tutto è esplicitato. Inoltre gli togliamo anche tutta la fase di negoziazione, perché i prezzi che noi esponiamo sono anche quelli a cui vengono vendute le auto, quindi non c'è trattativa successiva. Questo perché il sistema è virtuoso, nel senso che essendoci decine e decine di concessionari, ognuno cerca di fare il prezzo più basso per essere più competitivo, e quindi al cliente togliamo la fastidiosa negoziazione che deve invece fare dal concessionario, incomincia quanto è il prezzo, quanto posso pagare, torno domani, eccetera, eccetera.
Grazie per essere stato con noi, a presto, buon lavoro.
Grazie a tutti.
Adesso per noi c'è una breve pausa, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, a tra poco. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini, grazie a Paolo Corleone che si occupa della parte tecnica. Potete scriverci a 2024@radio24.it, potete scegliere anche Facebook, Twitter o LinkedIn per comunicare con noi. Vi ricordo che questa puntata, come tutte le nostre puntate, sarà disponibile attraverso i nostri sistemi podcast, sul nostro sito internet, attraverso la nostra applicazione, l'applicazione delle radio italiane Radio Player Italia, e ovviamente le principali piattaforme di audio on demand, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e tutte le altre. Ce ne sono veramente una lista quasi infinita. Dunque, adesso parliamo di televisori con l'aiuto di Paolo Centofanti, giornalista esperto di tecnologia della redazione di dday.it. Paolo, bentornato a 2024.
Grazie Enrico.
Allora, negli ultimi anni non abbiamo visto delle grandi rivoluzioni tecnologiche per quanto riguarda i televisori. Partiamo però dall'oggi, quali sono le tecnologie che sono disponibili sul mercato?
Sì, allora diciamo che l'ultima rivoluzione che c'è stata è avvenuta con l'uscita dal mercato della tecnologia al plasma. Fino a circa 10 anni fa avevamo LCD da una parte e plasma dall'altra come due tecnologie predominanti nel mondo dei televisori. Il plasma, anche per motivi di costi e complicazioni come era quella tecnologia, è uscito di scena, è entrato l'OLED che l'ha di fatto sostituito nella fascia alta del mercato, e quindi oggi ci ritroviamo ad avere praticamente l'LCD che rappresenta la stragrande maggioranza dei prodotti in quasi tutte le fasce, più invece sulla fascia un po' più alta, un po' più premium, abbiamo i televisori OLED. Si tratta di due tecnologie molto differenti tra loro. L'LCD, cristalli TV, cristalli liquidi, sono dei TV a retroilluminazione, quindi non emettono luce autonomamente, ma una sezione che è come se fosse una lampada che è sempre accesa, e davanti ci sono i cristalli liquidi che lavorano come delle valvole di luce che fanno più o meno luce, appunto, quindi creano l'immagine sullo schermo. L'OLED dall'altra parte invece è assimilabile come una matrice, tante piccole lampadine. OLED sta per Organic LED, sono dei LED appunto creati con sostanze organiche che emettono luce. Ogni pixel è una piccola lampadina che si accende e si spegne e permette una qualità di immagine molto elevata e soprattutto neri perfetti, diciamo, questa è la loro caratteristica principale. Come grossa innovazione negli ultimi anni, a parte il raffinamento delle due tecnologie nei rispettivi segmenti, diciamo che forse quella più grande che abbiamo visto, a parte proprio l'introduzione dell'OLED, è in campo LCD l'utilizzo di nuove sostanze che si chiamano quantum dots. Si tratta di piccoli semiconduttori in forma cristallina con particelle quasi a livello di nanometri, quindi veramente veramente piccolissime, che hanno la proprietà di, colpiti da una luce bluastra, di emettere luce rossa o verde con dei colori molto molto puri. E questo ha permesso all'LCD, con l'introduzione di questa tecnologia, di allargare la loro gamma cromatica e di offrire colori più brillanti e più simili appunto a quelli dell'OLED. Queste, diciamo, sono lo stato attuale delle due tecnologie.
Bene, allora questa è la situazione attuale. Tu hai recentemente scritto una bellissima e dettagliatissima guida alle tecnologie dei TV del futuro, dei prossimi mesi / anni, su dday.it. Ci sono alcune caratteristiche dei nuovi televisori che colpiscono, insomma, sia per quanto avanzate sono le tecnologie che verranno utilizzate, sia per i risultati. E tu scrivi che già dal 2021 potremmo vedere alcune novità. Allora, prima di tutto ti chiedo quali sono gli sviluppi. Cioè, che cosa deve migliorare nei TV che oggi non c'è? Perché effettivamente uno oggi guarda un TV, magari un top di gamma, vede delle immagini bellissime. Che cosa manca?
Allora, partiamo dall'LCD. L'LCD più o meno è rimasto invariato in questi ultimi anni a livello di tecnologia, a parte appunto, come dicevamo prima, dei quantum dots. Il tallone d'Achille principale degli LCD continua a rimanere il fatto che, proprio per via del fatto di essere una tecnologia a retroilluminazione, quindi dietro lo schermo c'è una lampada che è sempre accesa, è difficile fare il nero perfetto. Cioè, se io ho un'immagine scura oppure devo fare un'immagine che è nera, il pixel non è veramente spento. C'è comunque una luce dietro che viene filtrata, come se ci fosse una tendina che scende sul pixel, che quindi cerca di fare il nero, ma in realtà un po' di luce esce sempre. Questo cosa comporta? Comporta che in assenza di un vero nero, cioè se voi provate, avete un LCD in casa, quasi sicuramente buona parte dei nostri ascoltatori ce l'avrà, e prova a vedere la televisione al buio e visualizzare un'immagine scura, si accorgerà che comunque c'è sempre un alone bluastro oppure grigio scuro, ma non perfettamente nero. Questo si riflette in un rapporto di contrasto non elevatissimo. Ora, noi parliamo spesso, quando parliamo di televisori negli ultimi anni, di 4K, addirittura 8K di risoluzione, ci concentriamo su questi numeri. Però in realtà, a nostro occhio, uno degli aspetti dell'immagine a cui è più sensibile è proprio il rapporto di contrasto. Un elevato rapporto di contrasto ci fa percepire l'immagine come più bella, più appagante e più simile alla realtà. Quindi migliorare questa caratteristica tecnica negli LCD è molto importante, soprattutto per quei produttori che devono competere con la tecnologia OLED, dove, come dicevamo prima, sono in grado di riprodurre il nero perfetto e quindi di avere un rapporto di contrasto virtualmente infinito. Quindi per gli LCD c'è questa esigenza. Negli ultimi anni sono state inventate, chiamiamole diavolerie, sì, per non entrare troppo nel dettaglio, comunque delle tecnologie per migliorare il rapporto di contrasto. Banalmente l'idea è, ma perché io devo sempre avere questa retroilluminazione accesa? Potrei pensare di modularla dinamicamente in funzione dell'immagine che devo vedere. Cioè, se io ho un'area dello schermo che deve essere nera o molto scura, posso andare in quella zona a spegnere la retroilluminazione in modo tale da avere il ben amato nero perfetto. Piccola controindicazione è quello dei costi. Per fare questo devo utilizzare un array di LED o comunque di fonti luminose dietro al pannello, che io posso regolare indipendentemente. Per avere un risultato migliore devo aumentare il numero di lampadine, chiamiamole così, dietro allo schermo. Più lampadine vuol dire una configurazione più difficile da controllare, che vuol dire più costosa, e quindi prezzi che diventano molto alti, e questo ovviamente non va bene. Va bene chiaramente se voglio spendere tanto, ma noi vogliamo tutti qualcosa,
per il mercato.
Esatto, qualcosa che non costi troppo, comunque sia economicamente sostenibile, non va bene.
Sì.
Quindi cosa sta succedendo? Nel prossimo anno sentiremo parlare molto di mini LED. Ci sono in realtà un produttore in particolare cinese, TCL, ha già introdotto un modello negli Stati Uniti e un top di gamma anche in Europa lo scorso anno, ma molti più produttori si appresteranno ad adottare questa tecnologia. Di cosa si tratta? Ecco, queste lampadine di cui facevo menzione prima diventano sempre più piccole, microscopiche, fino a diventare integrate su una specie di lastra, di vetro, di substrato plastico, di silicio. Comunque, diciamo, il TV avrà una specie di lastra sottile con migliaia di questi mini LED incastonati dentro, e quindi si passa da un LCD, che nei migliori LCD, diciamo, in questa tecnologia avevano decine o centinaia di LED e, diciamo, qualche decina di zone regolabili indipendentemente, passiamo invece a migliaia o decine di migliaia di mini LED e quindi la possibilità di avere una retroilluminazione dinamica molto molto fine, molto molto precisa e quindi di migliorare sensibilmente il rapporto di contrasto.
Perfetto, quindi diciamo che un televisore di questo genere, se io inquadro, che ne so, una finestra dove entra la luce e tutto attorno c'è proprio nero completo, oppure che ne so, la luna, ecco, la luna, questo TV riesce a riprodurre un'immagine in questo modo così precisa.
Sì, perché il fondale, diciamo, del buio intorno alla luna saranno tutti spenti questi mini LED. Viceversa, quelli dove c'è la sagoma della luna, appunto grazie al fatto che sono più piccoli e quindi questa matrice di LED è più densa, sì, riuscirò a seguire meglio il profilo della luna e quindi a, come si dice, evitare...
Sì, sono
che...
molto precisi. Molto
esatto,
precisi.
Riuscirò a seguire il contorno della luna con più precisione perché, allora, questa tecnologia che si chiamava local dimming era già presente, ed è già presente su molti top di gamma LCD oggi disponibili. Qual è il problema? Il problema è che, essendo che questi LED non sono tantissimi e le zone indipendenti sono qualche decina, se io ho un oggetto come la Luna, che ha un profilo circolare, non riesco a seguire perfettamente il profilo.
Sì, sì.
E cosa succede? Succede che ho un alone, mi si crea questa lampadina che è accesa a cavallo tra la Luna e il cielo, in realtà mi crea un alone che è particolarmente visibile, creando un effetto non molto piacevole.
Sì, quindi magari peggiori la situazione, certo.
Sì, esatto, non sempre, però in alcuni frangenti sì, sicuramente sì.
Senti, una cosa che mi ha colpito di queste nuove tecnologie che arriveranno, poi ce ne sono anche altre, non so se le vuoi citare, ma poi andiamo magari troppo sul difficile, però una cosa che mi ha colpito è che stiamo parlando di tecnologie che sono legate o a filtri per la luce, filtri colore, o anche queste che per semplicità chiamiamo lampadine, queste micro lampadine, sono tutte cose estremamente piccole e stiamo parlando di dimensioni a livello nanometrico.
Sì, allora nel caso dei mini LED probabilmente siamo a livello di micrometri o anche magari di millimetri, nei casi probabilmente che per motivi di prezzo dovranno essere meno costosi e quindi saranno più grandi e meno densi. Però in prospettiva l'industria sta lavorando per arrivare a livello di nanometri. Perché? Qual è l'obiettivo? I nostri ascoltatori sicuramente girando per, magari non in sto periodo, però in passato quando non avevamo la pandemia, per centri commerciali o negozi avranno visto queste grandi superfici di LED wall, che sono appunto dei display dove l'immagine è costruita con... dei LED rosso, verde e blu che costruiscono i pixel. Quindi ogni pixel è una tripletta di LED. Ora, se devo fare una superficie come una parete, questi LED possono essere abbastanza grandi e riesco a creare l'illusione di uno schermo ad alta definizione. Però se voglio applicare la stessa tecnologia per fare un televisore, quindi magari 50 pollici, 70 pollici, e per farci stare una risoluzione 4K, che ricordiamo che sono 3840x2160 pixel, quindi stiamo parlando di milioni di pixel da visualizzare, vuol dire milioni e milioni di LED che devo miniaturizzare e farli stare in una superficie di pochi metri quadri. Quindi richiede un livello di integrazione veramente notevole. Ora, quella è la direzione in cui l'industria sta andando. Si parla di micro LED in questo caso, da distinguere da mini LED che sono tutt'altra cosa, quindi ci vorranno ancora diversi anni perché integrare LED rossi e verde e blu, ora non voglio entrare in dettagli troppo tecnici, però ogni LED di un certo colore utilizza una certa tecnologia, quindi vuol dire che avere pixel di tre colori, che sono i colori fondamentali con cui noi creiamo l'immagine elettronica, vuol dire integrare diverse tecnologie su un pannello relativamente piccolo e su scala appunto nanometrica. Ciò pone delle sfide sia a livello di materiali da utilizzare sia a livello di processi produttivi. È uscita una ricerca che hanno presentato una fiera di settore la scorsa estate che diceva che con le tecnologie attualmente utilizzate, se si volessero produrre tutti i televisori che oggi vengono prodotti nel mondo in tecnologia micro LED, servirebbero solo 100 anni per produrre i macchinari necessari per realizzare questo tipo di display. Quindi la sfida tecnologica è veramente notevole e ci vorrà ancora qualche anno. Ciò non toglie che ci sono alcuni produttori che ci stanno già provando, cioè Samsung aveva già presentato un paio d'anni fa un prodotto che si chiamava The Wall, credo che ne abbia parlato anche tu nella tua trasmissione.
Sì.
che in realtà è proprio derivato da questi LED wall commerciali, in cui la dimensione dei pixel è sempre stata fatta più piccola,
sì,
e si è arrivati a fare uno schermo da 150 pollici con risoluzione 4K. Adesso, proprio notizia di questi giorni, Samsung ha annunciato che in Corea e poi nel resto del mondo nella prima metà del prossimo anno introdurrà un modello da 110 pollici. Comunque stiamo parlando di una dimensione chiaramente non per tutti, anche perché i prezzi si parla ancora di 130.000 euro quasi al cambio della moneta coreana,
sì,
di oggi.
Quindi possiamo,
diciamo, stiamo ancora molto lontani.
Possiamo aspettare ancora un po'. A questo punto, per concludere, ti giro la domanda che molti ascoltatori mi fanno scrivendo a 2024: ma se devo comprare il televisore oggi, perché non posso aspettare tutti questi anni per avere magari dei micro LED da 150 pollici a un prezzo popolare, come mi devo orientare, visto che ci sono queste due tecnologie fondamentalmente, insomma, OLED da un lato, con questi neri bellissimi, perfetti, con queste immagini meravigliose in generale al di là dei neri, gli LCD LED, retroilluminati LED, che nei top di gamma hanno effettivamente delle immagini bellissime, molto luminose. Tu, Paolo, che cosa rispondi?
Allora, dobbiamo fare due discriminanti. Le due discriminanti sono le dimensioni dello schermo che vogliamo mettere in casa nostra e ovviamente il budget a disposizione. Le dimensioni perché? Perché l'OLED, ma quest'anno si è aggiunto un nuovo formato, ma comunque più piccolo di 48 pollici non esistono. Quindi se uno vuole il massimo dell'immagine a livello di qualità, sicuramente l'OLED è la prima scelta che mi viene in mente, però deve sapere che è da 48 pollici in su.
Beh, mi verrebbe da dire vietato comprare televisori meno di 48-50 pollici.
Lo so, ma non tutti hanno lo spazio per mettere un televisore.
Sì, certo.
E comunque anche nei tagli intermedi c'è meno scelta. L'OLED arriva solo in 48, 55, 65, 77 pollici. Non ci sono altre possibilità.
Ok.
E poi chiaramente il prezzo. Allora, il mercato dei TV è stato soggetto a una pressione del prezzo veramente notevole negli ultimi anni. Si sono abbattuti i costi e i prezzi anche finale al consumatore in modo sensibile, soprattutto perché la produzione dell'LCD si è spostata dal Giappone prima alla Sud Corea dopo, con l'arrivo di Samsung e LG, e adesso la produzione è quasi completamente in mano cinese, il che ha portato a un sensibile abbattimento dei costi e quindi anche a una forte pressione sul prezzo poi nei produttori, nei brand più famosi di televisori. Questo cosa vuol dire? Che con margini sempre più bassi, che vanno di pari passo con i prezzi bassi, è difficile distinguersi a livello di qualità. Cosa vuol dire questo alla fine? Vuol dire che per avere un LCD con prestazioni paragonabili a quelle dell'OLED devo spendere quasi quanto un OLED. Infatti i migliori top di gamma che abbiamo visto quest'anno sono prodotti di fascia ben superiore ai 1000 euro. Comunque, diciamo, se sotto i 48 pollici ci sono comunque buone soluzioni, però la discriminante è sempre quella, il rapporto qualità-prezzo, quindi quanto sono disposto a spendere per la miglior qualità possibile. Se diamo priorità alla qualità, sicuramente la mia risposta non è che può essere che l'OLED, perché è quello che offre l'immagine sicuramente più appagante oggi sul mercato. Se per problemi di dimensioni o di budget, almeno cercare display LCD, cioè TV LCD con Quantum Dots, spesso vengono chiamati QLED, ci sono di vari marchi, e poi cercare quelli con, in gergo viene detto, local dimming, o comunque retroilluminazione dinamica, che è una versione meno raffinata dei mini LED di cui abbiamo parlato oggi, ma che comunque consentono di migliorare la resa del nero e il rapporto di contrasto.
Molto bene, molto chiaro, però possiamo dire che i top di gamma dei produttori che non hanno OLED, perché ci sono dei produttori che per tantissime ragioni, prevalentemente industriali, non hanno OLED, diciamo che i top di gamma si avvicinano.
Assolutamente sì, quest'anno abbiamo provato alcuni top di gamma che veramente sono andati molto vicini alla qualità dell'OLED. Ripeto, con costi anche paragonabili, però hanno il vantaggio di avere maggiore varietà di tagli, cioè di polliciaggi dello schermo, e questo è sicuramente un vantaggio.
Molto bene, Paolo, grazie per essere stato con noi, a presto, buon lavoro.
Grazie a voi.
E così concludiamo anche questa puntata di 2024. Io sono Enrico Pagliarini, come sempre vi ringrazio per l'attenzione. Non dimenticate il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con noi, 2024@radio24.it. Appuntamento alla prossima puntata e alla prossima settimana.